Lode, 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 amen, alleluia, gloria al Signore sempre. E in questa introduzione alla preghiera del cuore completo il ciclo degli specchi e segni. E domenica l'altra a Palermo abbiamo fatto i primi tre specchi e segni, stamattina facciamo gli altri quattro. A conclusione dei sette specchi, anche se ho visto che nuovi studi hanno trovato negli specchi e segni, cioè nelle carte, perché sono stati trovati tanti rotoli della Sapienza, degli Essenni, altri sette specchi, e i primi sette corrispondono ai sette chakra, gli altri sette corrispondono ai nadi, che sono altri centri energetici del nostro corpo, che abbiamo nelle mani, che abbiamo nei piedi, che abbiamo nel gomito, che abbiamo nelle ginocchia, parte molto compromessa del nostro corpo. Diceva Marina, cammina, poltrona, e mi diceva, no, i miei ginocchi non sono d'accordo. Comunque, stamattina vediamo una cosa per volta, andiamo avanti a poco in questo universo che si è aperto della sapienza degli esseri. Il quarto è un po' il più antipatico da dire, perché il quarto che corrisponde al terzo chakra, al terzo centro energetico, che è quello del plesso solare, della fortezza, che ti dice riguardo le dipendenze che hai nella vita. E dipendenze e il timore di perdere qualcosa. Il Vangelo di Tommaso, a cui loro fanno riferimento, ma come vi ho detto nei primi tre, molte volte quello che c'è nel Vangelo di Tommaso è già stato detto da Gesù nei Vangeli sinottici. E difatti dice nel versetto 41: chiunque ha qualcosa in mano riceverà di più, e chiunque non ha nulla sarà privato anche del poco che ha. Gesù l'ha detto: a chi ha sarà dato, a chi non ha sarà. Però loro fanno riferimento a questo Vangelo di Tommaso che tanti hanno comprato e che Massimo Lorenti al mattino ha letto con quella sua voce bella. E riguarda le dipendenze incontrollabili che riflettono le nostre passioni passate. Attenzione, per passioni passate loro intendono non soltanto quelle nostre, ma quelle che derivano da vite precedenti. La vita precedente noi ne abbiamo una sola, ma dalla vita della mamma, terra terra. Se la mamma è alcolizzata, il bambino, se la mamma è sieropositiva, il bambino ha queste, specialmente per gli alcolizzati, c'è una propensione, ad esempio nella mia famiglia, per dire, noi abbiamo due nonni, sono morti due bebè, vanno alcolizzati, adesso non vorrei suscitare le ire di buon mattino, ma tutti noi abbiamo una propensione all'alcol, per dire. E poi ognuno di noi è libero, ecco, dove, cioè, se noi siamo persone dello spirito, libero. Però le dipendenze è una propensione dove noi possiamo. E il problema di queste dipendenze ci allontanano dalla vita. Io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Le dipendenze ci impediscono di vivere la vita in pienezza e viviamo una vita surrogata e rinunciamo a qualcosa che amiamo, dipendenze che so, dell'alcol, del fumo, del cibo, e ci fanno rinunciare alla salute. E dipendenze affettive e dipendenze ci fanno rinunciare alla libertà, e anche dipendenze dal lavoro. Ecco, vogliamo quante persone vivere la carriera, il lavoro, hanno perso l'affetto della famiglia, non hanno cresciuto i figli e poi riversano tutto l'affetto sui nipoti e magari ammorbandoli. Le dipendenze, la peggiore, e quindi ci sono dipendenze di salute, fumo, alcol, cibo, sesso, dipendenze, la dipendenza del controllo. Che tante persone hanno questa dipendenza di voler controllare la vita del partner, la vita dei figli, e sono le persone più nevrotiche, perché ognuno di noi deve fare il suo cammino e ognuno di noi deve fare i suoi errori. Il bambino per crescere deve cadere. Deve imparare a cadere, a sbucciarsi le ginocchia e non possiamo tenerlo, se no non imparerà mai a camminare. Crescono bambaccioni. Questo primo e questo quarto specchio è collegato fortemente al terzo chakra e a che il terzo chakra, che è questo, il plesso solare, il sole, e al dono dello Spirito Santo che è la fortezza. Quindi si riallaccia che tu puoi avere una propensione al fumo, all'alcol, a tutto quello che vuoi, ma tutto posso in colui che mi dà la forza e si rivolge alla volontà, è accompagnato dal coraggio, dalla costanza e dalla fermezza. Non fuggo dinanzi alle sfide, ma le affronto. Bisogna imparare ad affrontare e insegnare agli altri a non fuggire. E cosa mi diceva in seminario a me? Le passioni si vincono fuggendo e fai il fuggitivo tutta la vita. Prima o poi dovrai affrontarle. E si orienta alle decisioni della propria coscienza, quello che dice la mia coscienza, non quello che dice la maggioranza. Perché la maggioranza dirà sempre Barabba. Quindi, cosa dice la tua coscienza? Qua, e lasciare intervenire al Signore. Lo Spirito ti dà la forza di tenere testa a tutte le avversità e di non fallire il senso della vita. E ti dà coraggio e fiducia per andare oltre ogni sfida. Quindi le dipendenze ti portano ad affrontare la sfida. Sfide di cui tu sei dipendente, dipendenze come quella del fumo, come quella dell'alcol, sono proprio quelle più semplici, ma vi ripeto, quelle più sottili del controllo. Quindi è l'invito a lasciare andare il controllo anche della propria vita, e sia quel che sia. Cantava Battisti. Quindi è i doverismi, è devo, 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 non devi fare niente, lasciati andare. Quinto specchio. Quinto specchio è quello del rapporto col divino, e voi non ci crederete, il rapporto con il divino dipende dal rapporto che abbiamo con i genitori. Nessuno può arrivare al Padre Celeste se non attraverso la Madre Terra. E qui citano pure il Vangelo di Matteo: chi ama il Padre o la Madre più di me non è degno di me. Io non sono venuto a portare la pace, ma una spada, il figlio contro il padre, la figlia contro la madre, e così via. E poi citano il Vangelo di Tommaso, che tra l'altro lo ritroviamo nel Vangelo di oggi. E, i tuoi fratelli e tua madre sono qui fuori, e lui disse: quelli che fanno la volontà del Padre mio sono miei fratelli e mia madre, e sono quelli che entreranno nel regno. E poi ancora con il Tommaso, chi odia non odierà mio padre e mia madre. E in pratica, l'ho detto tante volte, il quinto specchio ci porta davanti ai nostri genitori, dove il papà era il supereroe, dove la mamma era il nostro punto di riferimento, ma si arriva ad un certo punto in cui i genitori devono lasciarsi ammazzare, io dico a voi che avete dei figli, ammazzare dai propri figli o fare come fanno gli uccelli, che quando vedono che il loro uccellino è abbastanza grande, lo buttano fuori dal nido. Oppure come l'aquila prende l'aquilotto, se lo porta sulle spalle e vola in alto e poi lo lascia lì. Come ha fatto la Madonna al nozze di Cana, che lo spinse. Donna, ancora non è arrivato il mio momento. Fate quello che lui vi dirà. Quindi, molte volte noi viviamo con l'intento inconsapevole di guadagnarci l'approvazione dei nostri genitori, anche se non ci sono più, adesso non importa se sono vivi o sono morti. E molte volte noi continuiamo a vivere in modo che loro ci approvino. E sia vivi o morti, magari poi sono morti oppure hanno l'Alzheimer, non capisco che, ma no, perché? Perché ancora continuano a vivere dentro di noi, non li abbiamo ammazzati. E, ovvero poi arriva un certo punto dove i figli diventano i genitori dei loro genitori. E questo è il passaggio evolutivo. Il passaggio di crescita, di maturazione. Se non c'è questo passaggio, il problema è che poi si continuerà a cercare anche a livello affettivo e cercheremo la mamma, una donna che abbia le stesse caratteristiche della mamma. Perché tanti matrimoni falliscono? Perché non è come mio padre. Quest'uomo è diverso. Mio padre mi risolveva, mio padre era presente, mio padre, tuo padre è Raguele. Raguele è il papà di Sara che quando si sposava Sara preparava la fossa al marito. Gli preparava la fossa. E qui è l'invito a tagliare il cordone ombelicale e per renderci emotivamente indipendenti dai nostri genitori. E quindi costruire un rapporto libero con il partner e anche con i nostri amici. Molte volte cerchiamo degli amici che ci risolvano i problemi, per dire, come mi risolvevano mio padre, come me risolveva mia madre, come mi dava i consigli mia madre, non me li dava nessuno. E ogni individuo è unico, ogni individuo è unico e quindi vivere questa unicità. E quindi questo è per quanto riguarda vedere i genitori vulnerabili e fallibili. Riconoscerli umani sarà ciò che li renderà eternamente amabili. Purtroppo questa è una cosa che non so quanti ci sono arrivati ed è molto importante. Naturalmente questa è collegato al quinto chakra. Il quinto chakra l'abbiamo qui sulla fronte, che è l'intelletto, intus legere. E nell'intelletto si parla di questo chakra dei due consoli che a Roma cercavano insieme cos'era la cosa buona per la città. E a volte noi, per vivere bene la nostra vita, cerchiamo i due consoli, che sarebbe il papà e la mamma. Però tra i due consoli dell'antica Roma, il papà e la mamma, noi dobbiamo appoggiarci ai due consolatori, come ha detto Gesù. Io vi manderò un altro consolatore, un altro, perché il primo è lui. Quindi significa, ecco perché il rapporto con il divino, significa non, ma ti ricordi quello che diceva la mamma, quello che diceva papà, è un'ossessione. No, cosa dice Gesù? Cosa ha detto Gesù? E quello è scritto. Cosa dice lo Spirito Santo alla mia coscienza? Cosa dice lo Spirito Santo al mio cuore? Ecco i due consolatori, ecco i due consoli, ecco i due, non saranno più il papà e la mamma. Papà e la mamma hanno fatto il loro tempo, lasciali stare, lasciali perdere. Questo ti ha insegnato il papà? Questo ti ha insegnato la mamma? Ancora no, lo sentiamo dire. Ovviamente qualcuno adesso poi mi scriverà che non è d'accordo, ma io vi sto dicendo quali sono i specchi essenziali, potete crederci o non crederci, sto dicendo quali sono i sette chakra, quello che ha detto Gesù, io vi darò un altro consolatore, poi ognuno si regoli di conseguenza. E la domanda, che cosa mi aspetto ancora dai miei genitori? Senz'altro l'intercessione. E posso amarli a prescindere dalla loro approvazione. Si diventa adulti. Sabrina, diventerai adulta quando la smetterai di cercare l'approvazione di Vera. Ti subbedisci, fai quello che ti dice il tuo cuore e lei se ne farà una ragione. Lode al Signore sempre. E sesto specchio. Lode al Signore sempre. Forse la gente pensa che io sia venuto a portare la pace nel mondo, non sanno che sono venuto a portare il conflitto nel mondo, fuoco, ferro, guerra. Se esprimete quello che avete dentro di voi, quello che avete vi salverà, sempre Vangelo di Tommaso. Se non lo avete dentro di voi, quello che non avete vi perderà. Riuscire ad esprimere quello che abbiamo dentro è la cosa più difficile. E questo sesto specchio riguarda il rapporto con la nostra zona d'ombra, è l'altro lato della medaglia e ha l'obiettivo di riportare in armonia, in equilibrio la nostra vita. In pratica, questo sesto specchio fa riferimento alla notte oscura dell'anima. Tutti noi attraversiamo dei periodi in cui sembra spegnersi la luce, non vediamo più e non sentiamo più il Signore. Bellissimo San Giovanni della Croce quando fu prigioniero dai suoi frati e scrisse proprio Notte oscura dell'anima, a cui poi tutti fanno riferimento. E il problema è che noi cominciamo a sentirci vittime di tutto quello che ci accade. Entriamo in questo vittimismo perché c'è sempre qualcuno che ce l'ha con noi, perché si è spenta la luce e non riusciamo a camminare e al buio. Anche se Gesù ha detto, anche se cammino per una valle oscura, il tuo bastone, il tuo ingaggio, tu sei con me. Però ecco, neanche Gesù lo sentiamo, anche Gesù ha vissuto questo momento sulla croce e lì è lì, le massa batte lì, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Anche Gesù si è sentito abbandonato non soltanto dai suoi amici, parenti, colleghi, sostenitori, anche dal Padre, qui aveva questo rapporto unico. Quindi è un momento che tutti noi prima o poi attraverseremo, questa notte oscura dell'anima. Ma in questa notte oscura dell'anima, lo specchio in seno ci dice che quello che vediamo come difficoltà, quello che vediamo come problemi, diventano opportunità. E ecco perché dobbiamo prepararci. E San Paolo nella lettera agli Efesini parla, prima o poi arriverà il giorno cattivo, in cui Satana farà man bassa, di te. E questo, specchio ci dice che siamo noi che abbiamo attratto quelle determinate cose. Che siamo noi che abbiamo attratto quei problemi al solo scopo di crescere. Quindi la notte oscura dell'anima, più che diciamo va bene, ricominciamo, no, ricordiamoci che anche Gesù, e la tentazione di Gesù nell'orto del Getsemani è stata proprio quella di fuggire. Quando Gesù nell'orto del Getsemani viene tentato, qual è la tentazione di Gesù? Di scappare. E Gesù poteva benissimo nell'orto del Getsemani, fuori era al confine la casa di Marco, della mamma di Marco, c'era il deserto. Poteva scappare nel deserto come facevano tutti i rivoluzionari e rifarsi un altro gruppo, e rifarsi un'altra. Gesù invece non scappa ed è l'invito anche per noi a non scappare nella notte buia. Resta lì al tuo posto, a meno che non sono gli altri a buttarti fuori. Allora questo è il discorso. Ma tu rimani fermo nel tuo proposito e sappi che c'è sempre una ragione se le cose accadono. E allora, senza aspettare la notte buia, abbiamo sempre questi momenti, non dico di buio, nuvolosi, io li chiamo. Allora, qual è la ragione perché questa cosa sta accadendo? Perché ho attratto questa cosa? Distacchiamoci dalla situazione e vediamola dall'esterno. Perché fino a quando siamo nel vortice non comprendiamo. Ecco qui. Bisogna fermarsi, ecco qui che dice Padre Giuseppe, respiraci sopra. In questa maniera tu ti distacchi dal vortice della mente, che mente, ed entri nel cuore e cerchi di capire perché hai attratto, perché sta succedendo quella cosa, perché l'hai ereditata, la puoi lasciare lì incompiuta. E la passi a Barbara, a Veronica, la passi ad Agidina quando nascerà. No, afferrala, fermati, sta accadendo questa cosa, tutto posto in colui che mi darà. Non vedi al buio, e al buio c'è quella famosa storiella, che vedo una corda, che cos'è? Ognuno dice che cos'è a secondo delle sue sensazioni. E soprattutto vedere il bello in questa situazione. Qual è il bello in questa situazione? E senz'altro in questo bello io l'ho attratto perché è carico di benedizione. E allora io dico grazie. la famosa parola grazie. Sono al buio, sono nelle tenebre, non capisco, sono nella sofferenza, però io dico grazie perché c'è del bene e sto imparando qualcosa e sto andando oltre. La lettera ai Corinzi si dice che ha attinto a questo sesto specchio, perché nella lettera ai Corinzi, seconda Corinzi 10, si dice Dio non ti darà mai una tentazione superiore alle tue forze, ma con la tentazione ti darà anche la via d'uscita. Dice il sesto specchio, Dio non manda mai un peso superiore alle forze di chi deve portarla. Quindi, ma a me piace pensare come Dante, dov'è la via d'uscita? È quello che ti sembra più brutto. La via d'uscita dall'inferno di Dante, la via d'uscita davanti la porta. E Gesù ha detto, io sono la porta, io sono la porta della vita. Giovanni 10, io sono la porta delle pecore. E nell'inferno di Dante, Satana è la porta dell'inferno. Quindi, se tu vuoi uscire dall'inferno, devi passare attraverso Satana. Se tu vuoi uscire dal tuo inferno, devi passare attraverso il tuo problema. E devi passare attraverso la tua tragedia, passaci oltre, infilati dentro il turbine e sarai fuori. Quella è la via d'uscita. Questo sesto aspetto è molto importante, perché molte volte noi abbiamo delle situazioni che abbiamo ereditato anche qui. Abbiamo ereditato e possiamo lasciare in eredità. Ma noi siamo quelli che chiudono il cerchio. Noi siamo quelli che chiudono il cerchio. Quindi centriamo dentro e facciamo. Anche perché siamo ormai. Ecco perché è importante educare anche la mente innamorata, la mente. Educare la mente e dire no. Io ce la posso fare, no, c'è una via d'uscita. E quando abbiamo un problema, anziché stare lì a lamentarci, a disperarci, a cercare qualcuno, Signore, tu hai detto che in ogni problema, in ogni tentazione c'è un bene, io l'ho attratto perché mi devo superare, perché devo crescere, se no è un esame. Gli esami, se tu non superi l'esame, non passi alla classe successiva. Quindi l'esame lo devi superare. E qual è la via per uscire da questo problema? Qual è la via per superare? Io ce la posso fare. Ecco qui allora l'importanza. Ce la posso fare? E cosa sto imparando in questo momento buio, in questo momento triste? Cosa sta mettendo in evidenza? Il destino, dice, non è una questione di fortuna, ma è una questione di scelte. E arriviamo al settimo chakra, settimo specchio, che è la fontanella, e riflette che tutto è perfetto così com'è. E dice, citano il Vangelo di Giovanni, in verità vi dico, anche chi crede in me compirà le opere che io compio. E lo specchio dice, anche se il vostro fratello ha la sua grazia, non sminuire te stesso, ma gioisci ed offri ringraziamenti spirituali per quello che avete potuto condividere insieme. Lo specchio, ci chiede di ammettere la possibilità che ciascuna esperienza di vita è perfetta e naturale, senza sminuire se stessi. Allora, in pratica, questo aspetto ci vuole dire che ognuno può vive un'esperienza spirituale per la sua unicità, ma questo non sminuisce me. Se Padre Giuseppe è bravo e riempie un salone, una chiesa, ciò non sminuisce me, ma io dovrei fare dei ringraziamenti per lui. Se agita e riesce a governare bene la sua comunità, devo benedire il Signore per Agida. Ma il fatto che Agida vive bene la sua comunità, mentre Maria Pazienza non riesce a guidarla, devo prendere spunto, non bloccare lei. Molte volte noi blocchiamo gli altri perché la loro luce fa ombra a noi. Invece, il settimo specchio ti dice che ognuno è unico e ognuno può e deve vivere la sua unicità, i suoi talenti, i suoi carismi. Il carisma che ho io non ce l'ha Simona, mamma di Bubi. Simona, mamma di Bubi, ha il suo carisma, quello di arrivare in ritardo come oggi, mentre Francesco Ferri ha il carisma di arrivare sempre in anticipo. E allora, benedetto il Signore per Francesco Ferri, cercherò di emulare e prendere esempio da lui. Allora, questo è importante perché invece nel mondo vediamo al contrario. Ogni volta che vediamo qualcuno che è più bravo di noi, cerchiamo di ostacolarlo, perché la sua luce fa ombra a noi, ma più che altro perché? Perché noi non abbiamo stima di noi stessi. Non abbiamo stima di noi stessi, non siamo sicuri. Sta sicure chi sta amore, come io so sicure te. Se noi siamo sicuri, io ho questo carisma, io ho questo. Oh, ringraziamo il Signore per altri che ce l'hanno magari lo stesso carisma, più potenziato. Allora, non devo fare la guerra, ma devo prendere spunto. E tutto parte dall'essere amici con se stessi. Se noi non amiamo noi stessi, non riusciremo mai a farci amare dagli altri. È inevitabile. E così, se non esiste un nemico dentro di noi, nessun nemico esterno potrà mai attaccarci. Ma purtroppo è vero anche il contrario. Se non siamo in pace con noi stessi, saremmo circondati sempre da guerre, da conflitti, da pericoli e da nemici. Tutto parte da dentro di te. E più volte l'ho detto che le persone più squilibrate, le persone più disadattate, sono quelle che vogliono sistemare il mondo, sono quelli che vogliono mettere ordine nel mondo creando disastri. Quindi noi viviamo in un mondo dove siamo stati educati alla competitività. Ecco, dovremmo rifiutare questa tendenza del mondo e vivere il Vangelo. A chi mi sto paragonando? Anche i santi. Io, innamorato di San Francesco, tanto che per anni ho portato i sandali anche in inverno, ho capito che San Francesco è San Francesco. E San Giuseppe da Palermo, San Giuseppe da Palermo, e sono due santi diversi, ognuno deve vivere la propria santità. E i santi sono degli amici che devono aiutarci nel cammino, ma non possiamo paragonarci a loro. E perché per somigliare ad un altro io rinuncio a qualcosa di me stesso. Allora devo sostituire la competizione con la collaborazione. E quindi essere disposto a condividere le mie potenzialità con chi ritengo più bravo di me, mettermi al servizio, anche se quella persona è squilibrata, non accetterà mai, però ecco dal punto di vista tuo. Questi sono gli altri quattro. E lode al Signore, adesso nella preghiera del cuore li lasceremo ruminare dentro di noi. Amen.